cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, versione normale, quasi normale, perché tutto quello che succede attorno alla nostra società è a colori, molto più del bianco e nero. I risultati, intanto auguriamoceli, speriamo e facciamo un grosso in bocca al lupo a Massimo Brambilla, l'allenatore che sta facendo bene il suo, anche molto di più, nel costruire, ricostruire, ripartire, nonostante anche arbitraggi molto discutibili, ma sappiamo come funziona in giro. Tutti noi abbiamo giocato una partitella anche solo all'oratorio, quando vedono i colori bianconeri diventa un po' tutto più difficile. Ma al di là di questo, un grosso in bocca al lupo a un allenatore che meriterebbe già grandi palcoscenici. Riparto da quello che ho detto ieri, perché è così, perché nel calcio bisogna fare le cose semplici e naturalmente avere anche una squadra di qualità. Adesso che la Juventus non sia di qualità, assolutamente falso. Che la Juventus abbia alta qualità, come prova già a spiegarci il nostro prossimo allenatore, poi staremo a vedere, che ha accettato 8 mesi, che era la condizione che prima non avrebbe mai accettato, quindi è un modo per ritornare. La Juve è un treno extra lusso per tanti, anche per chi ha fallito in nazionale, anche per chi ha tatuato il simbolo del Napoli sul braccio, ci mancherebbe. Antonio Conte chissà quante cose nascoste non fa vedere alla società partenopea. Al di là di questo, si accetta per professionalità. Io ve lo dico, da oggi guardo i risultati, le prestazioni non le voglio più vedere, le prestazioni non mi interessano. Finora troppi cambi che mi sembra di essere diventata un'altra squadra, per cui non avrei mai voluto neanche minimamente paragonarmi, con cui non avrei voluto neanche minimamente paragonarmi. Io incomincio a pensare che il manico sia un po' rotto, il manico sia un po' arrugginito, il manico così è il primo che si è trovato, perché altrimenti cambiare, continuare a cambiare senza difendere il progetto, facendo un mercato che probabilmente tanti finalmente cominciano ad annusare, essere non stato di alto profilo, di buon profilo, e quindi si è speso un po' meno e probabilmente si è preso quello che si poteva prendere e non quello che serviva, onestamente. Terzo, io ringrazio Tudor, ci ha provato, è partito dalla Juventinità, ci siamo riempiti la bocca tutti nei primi giorni, anch'io, perché almeno sentivo Juventinità, perché qui spero di non sentire cosa si è fatto a Napoli, perché verrebbe facile dire poi a Spalletti cosa non hai fatto in nazionale, perché ci sono due aspetti da mettere a fuoco. Gatti, Locatelli, sono due nomi che noi non ci possiamo permettere di non avere a disposizione, al centro del progetto. Non ci possiamo in questi 8 mesi aggiungere problemi e non risposte. Quindi il compito di un allenatore che è stato cercato anche già in passato, Giuntoli, dopo Motta, vedeva questo allenatore, vedeva Spalletti. E più volte ve l'abbiamo detto, più volte l'abbiamo annusato. Ma cosa cominciate a dire già di Tudor? Ragazzi, Tudor non era da tenere, perché non poteva fare più del quarto posto. Ma con il carattere e il modello di gioco adottato, modello nel senso il suo credo calcistico, avrebbe potuto fare anche un po' meglio, avrebbe potuto rompere un po' meglio dei labili legami, equilibri, sottili equilibri che c'erano nello spogliatoio e che continuano ad esserci. Perché qui è vero che paga prima l'allenatore, giusto o sbagliato che sia, è la cosa più semplice. Però è anche vero che uno, Brambilla stasera, arriva e mi fa, e torniamo al campo, e al gioco, però, signor presidente, sveglia, non solo durante la partita, signor Comolli, spenga ogni tanto, come diciamo ai nostri figli, il cellulare e l'algoritmo, guardi le partite coi suoi collaboratori, perché se la ricerca di un direttore sportivo dura X mesi e quella di un allenatore arriva a Spalletti, è come quando fa il giro dell'oca. Era già lì nella scrivania di Giuntoli con dei nomi, ma la volontà era quella di traghettare. Benissimo, anche l'anno scorso ci hanno provato con il traghettatore, ma tu Spalletti non lo devi cercare a metà settimana o lunedì. Tu con Spalletti dovevi aver già chiuso, perché sapevi da Madrid che saresti uscito con le ossa piegate, non rotte. Potevi immaginare che dopo Como sarebbe stato difficile. Avevi intuito, dovresti intuire da dirigente. Dai dirigenti ci si aspetta risposte, non domande. Le domande a Gasperini, cosa pensa di fare con noi? Le domande a Spalletti, le domande a Palladino. L'algoritmo che ti nega Mancini, perché non parte mai bene a stagione avviata. A me sembra che siamo nel Far West. Ci mancava solo l'amaro Montenegro e chiudevamo il cerchio. Non si può fare pubblicità? Però è buono, eh? Dai, un bicchiere. Ah, meglio San Simone, torinese. Lei è torinese, piemontese. Va bene, abbiamo detto un po' tutto con il nostro sarcasmo, con la nostra ironia, perché adesso Radio Bianconera farà fede ai risultati. Perché qui ci stiamo allontanando, ci avviciniamo con l'onda, ma veniamo risucchiati dall'onda, veniamo ributtati in spiaggia, veniamo risucchiati e ci allontaniamo. Bene, facciamo il tifo per la Juve, ma la Juve si tifa tappandosi il naso, non mettendo le mani davanti agli occhi, ottenendo risultati. Basta parole, basta cambiamenti. E sappiate già che se non arriveremo quarti, siamo tornati a parlare quarti, quindi non c'è la fiducia di arrivarci, se no tu devi dare un anno e mezzo all'allenatore, un anno e mezzo, non 8 mesi. Questo è vero, perché uno che accetta queste condizioni è uno che vuol ripulirsi l'immagine. E venirsela a ripulire a casa nostra mi sembra il peggior modo per ripartire. Però da domani tiferemo Spalletti e la Juve. Con questa premessa, non dite voi di Radio Bianconera, non ditelo. Fate il mia colpa anche voi. E facciamo il tifo stasera per Massimo Brambilla. Noi tra poco faremo il tifo per un direttore che noi abbiamo disturbato oggi. L'abbiamo disturbato perché quando c'è da fare chiarezza io lo uso come jolly, devo essere sincero, perché lo ascolto, ma da noi dice delle verità in più. Non gli farò dire cose non vere, perché lui le bugie non le sa dire, ma sa dire solo la verità. Direttore Moggi, buongiorno.
Tu invece sa dire cazzate.
Esatto, questo lo sapevo, ma era la premessa, era un assist. L'assist che serve stasera per vincere, direttore. Ma che succede alla nostra Juve? Che succede?
C'è un po' di confusione, a dire la verità, e ti faccio un favore a dire che c'è un po' di confusione.
No? A me dice le parole grosse. E qui mi dice solo confusione. Lei non
no,
mi dice.
Ma è confusione per dire nella testa delle persone. Ma quando c'è confusione nella testa delle persone che devono tenere a bada una squadra di calcio e tante teste diverse, perché uno è europeo, un altro africano, eccetera, diventa un problema serio se c'è confusione. E nella Juve di questo momento la confusione praticamente totale, anche nella scelta dell'allenatore, anche nel modo di licenziare un allenatore che avrà anche le sue colpe, su questo non c'è dubbio, però nella realtà quando tu praticamente vedi tutti gli allenatori licenziati e anche i dirigenti, usata la stessa prassi con gli uni e con gli altri, e poi devi domandarti delle cose. Per esempio, tu avevi Tiago Motta, l'hai mandato, avevi adesso se mi metto a fare i conti diventa dura, dico soltanto che in questo momento la Juve dovrà pagare gli emolumenti a Tudor, a Tiago Motta.
Sono 25 milioni lordi.
Io non voglio fare conti, quindi è già un concetto quello di banalità che era un tempo rivestito dall'Inter. Cioè l'Inter praticamente cacciava gli allenatori a ogni piasso spinto. Io ricordo che nel tempo mio della Juventus in 12 anni noi abbiamo tenuto 3 allenatori migliori e l'Inter nello stesso tempo 25. Ma ecco, noi siamo ormai su quella strada lì, io mi auguro. Non voglio criticare, guardate, lontano da me di criticare la società perché non so come lavorano e devo anche capire come lavorano, però quando vedo una squadra che gioca la domenica con il concetto di mandar via l'allenatore, e questo ci può pure stare perché ha perso male a Roma con la Lazio, ma il problema di fondo quando tu vai a pensare che c'è la partita dopo 3 giorni e devi cambiare allenatore e darla a chi? Punto interrogativo. Si affida a uno che con i giovani ha fatto bene effettivamente, Brambilla, però che non ha esperienza di prima squadra. Ora, se la squadra della Juventus avesse personalità, potremmo vedere una squadra puntigiosa che va in campo, adesso ve lo facciamo vedere noi, ma questa è una squadra debole come personalità e come qualità, quindi la mettiamo praticamente in condizioni di fare una figura meschina con l'Udinese in casa. Poi magari vincono anche 3-0, perché il calcio è anche questo, ma nella partenza praticamente è una decisione squilibrata. Questa è veramente una decisione squilibrata. Tu vuoi mandare via Tudor, lo mandi via il mercoledì sera dopo la partita, comunque sia il risultato.
Parli della scorsa settimana?
Prego?
Parli della scorsa settimana, cioè lo mandi via?
No, lo mandi via adesso, fai la partita con l'Udinese.
Ah, fai ancora la partita con l'Udinese e poi lo mandi poi subito, poi devi avere già l'allenatore pronto.
La sera stessa ti dà la possibilità almeno a un allenatore di
tu dici ha poco senso portare Brambilla per una volta in panchina perché rischia troppo e la Juve di conseguenza, idee un po' più chiare, tempistiche più nette probabilmente, ho interpretato bene Luciano?
Sì, no, sicuramente le tempistiche operative
al discorso no, ma era sulle tempistiche di chiamare subito, far fare la partita a Tudor e quindi abbastanza inutile aggiungere un anello
con la
partita di Brambilla
esatto
quello.
Senza Brambilla in panchina praticamente per coprire un giorno e senza sapere praticamente le caratteristiche della squadra, si le saprà, ma è un conto avere in panchino
direttore io esco l'ho scoperto, io ho conosciuto un certo Luciano Moggi che secondo me, adesso non glielo dica, non gliele riporti queste cose, dopo Madrid 1-0, che ci poteva stare, quello che abbiamo detto, ci siamo confrontati anche insieme in televisione, c'era la Lazio. Tu in quei giorni dovevi lavorare già per il dopo, perché avevamo capito dallo sguardo di Comolli che sarebbe andato
chiaro,
a casa. Giusto?
Ma è chiaro che...
E lunedì avresti avuto già un altro allenatore.
Scusa, certo. Tenendo conto anche che non è la Coppa dei Campioni che alla quale deve praticamente tenere la Juventus, perché non conterà sicuramente nella Coppa dei Campioni, è proprio il lasso di tempo che serviva per mettere in mano
l'allenatore. Quindi Moggi avrebbe già trovato, o forse l'avrebbe già portato a giugno secondo me.
Ma a dire la verità io probabilmente non arrivavo neppure a mandare via un allenatore, però può darsi pure che ognuno c'ha modi suoi per gestire le cose, io ce n'ho altri per gestire.
Ma sono tutti veri i nomi degli allenatori che si sono fatti da quest'estate? Ce lo chiedono da casa. Direttore, ci aiuti a capire. Io ho Luciano Moggi.
Allora, io vi dico soltanto una cosa. Dunque, ho fatto un articolo sul Libero nel quale praticamente ho scritto determinate cose dopo la partita di Madrid. Ecco, dopo la partita di Madrid c'era già nell'aria il fatto che sarebbe andato via il Tudor. Ecco, io a quel punto lì ho scritto una cosa: la Juventus ha perso, però ha perso decentemente, e quindi la testa di su Tudor è salva, presumibilmente per la partita di mercoledì
e di domenica,
con la Lazio, e poi dopo avranno pensato di capire dopo quello che dovevano fare. Il problema di fondo, però, ho detto questo per dire che bene o male un qualcosa di buono è successo, che la continenza non è stata perché la continenza in questo momento è trasformata in una stazione di arrivo e partenza di allenatori che vanno a curare la squadra, non ci riescono e vengono cacciati.
Grazie, arrivederci col comunicato.
Poi ho fatto il punto e ho detto: ma è solo colpa degli allenatori? Perché quando le cose si ripetono con costanza, sia per allenatori, sia per giocatori che per dirigenti, a quel punto lì c'è qualcosa che non funziona.
Lei Moggi ha detto addirittura ci sono problemi più profondi di un allenatore. Quali sono questi problemi profondi?
Adesso questi qui sono esami che non mi vanno neppure di fare.
Spalletti
è praticamente l'emblema di una figura che potrebbe anche così parlare ai giocatori ed essere credibile, attenzione, perché l'allenatore è importante che quando parla alla squadra sia credibile. E Spalletti questa cosa ce la potrebbe avere. Io non so se è vero che gli hanno fatto un contratto a tempo. Se gli avessero fatto un contratto a tempo, il consiglio mio che ho dato ieri mattina per qualsiasi allenatore che poteva arrivare era quello di rinunciare all'incarico, perché tanto farà la stessa fine con questa squadra, farà la stessa fine che ha fatto Igor Tudor.
E quindi accetti e ti pagano 8 mesi, direttore.
Questo qua è un problema del soggetto. Personalmente, ecco, tanto per essere chiaro, io ho fatto un contratto con l'Inter al suo tempo, con Moratti in persona. Dopodiché, quando ho conosciuto Moratti, ho detto no, grazie, io non ci vengo. E non ci sono andato. E addirittura quando c'è stato il momento di avere anche qualche diverbio con Moratti, gli ho detto, dico, attenzione, non dire mai che non abbiamo fatto il contratto, perché altrimenti io ho preso...
Ce l'ho in cassaforte, io l'ho vista la cassaforte di Luciano Moggi.
E a quel punto lì praticamente ho tacitato la cosa, però nella vita ci vuole anche un po' di attributi.
Personalità,
perché,
certo.
Senti
direttore, ma a gennaio quindi Spalletti chiederà rinforzi, arriveranno? Se lo può permettere la Juve? Oppure accetterà, non dico passivamente, e torniamo... Allenatore dice una cosa, società magari fa altro, l'algoritmo dice.
Questo non te lo so dire, perché sai, qui mi sembra che si sostri pure con gli algoritmi, quindi...
Dipende dall'algoritmo, capito. Come te la cavi tu con gli algoritmi?
No, io faccio le parole incrociate.
Questa è la risposta, è il titolo della settimana. Direttore, però ai tifosi devi dire anche a noi tifosi, mi ci metto tra questi, nel primo o nell'ultimo, però non sono contenti, non riconoscono più la nostra Juve, quella con la J maiuscola.
Questo è un problema, praticamente è la storia di un'azienda, quindi la storia certe volte ha dei momenti belli e dei momenti brutti. Ora mi sembra che sia un momento che dura tanto tempo e quindi probabilmente è il caso di rivedere un attimo le cose come stanno. Ora poi che uscirà anche quel servizio che Amazon non ha
mandato in onda
all'ultimo secondo, pur avendolo in palinsesto
su Calciopoli, giusto?
Se adesso entro i primi di novembre esce su praticamente sulla piattaforma.
Cosa hanno tagliato e coperto qualcosa?
Non lo so, perché io di queste cose non mi interessa, so perfettamente però che uscirà e di conseguenza qualcuno magari che aveva paura, che ha detto non fatelo, adesso si deve impaurire veramente, oppure accettare quello che gli dice il filmato. Adesso io non ripeto, non voglio andare, perché non conosco neppure tutto quello che è stato fatto, quindi non voglio dire e mettere la mosca sul naso a qualcuno. Dico soltanto che probabilmente sapranno tutti una verità che è stata nascosta da tanto tempo.
Ma perché non sento mai nessuno proporre Moggi come presidente? È una domanda che mi girano qui dalla chat, dalla suite.
Vabbè, dai, ma Moggi è Moggi, adesso
e lasciatelo tranquillo.
Fa parte della storia della Juventus. Io credo anche della storia bella della Juventus. Poi dopo se è capitato qualcosa a Moggi, non è colpa di Moggi, ma è colpa di qualcun altro, e quel qualcuno sa perfettamente quello che ha fatto.
Assolutamente sì, e in tanti te lo riconoscono, te lo riconosciamo. Parole incrociate hai detto. Chi è il miglior giornalista che ti ha intervistato oggi? Inizia con A.
No.
Direttore, stasera è difficile, tanto poco? Facciamo no.
Stasera potrebbe. Allora, stasera io ho già detto che la squadra avrebbe bisogno della mente di un allenatore e anche della faccia di un allenatore che dia coraggio alla squadra, perché la squadra è senza personalità, per cui mandarla in campo così all'arrembaggio senza un allenatore che dia un senso di fiducia alla squadra mi sembra assurdo, mi sembra una cosa fuori posto. Mi auguro soltanto di essere smentito e che magari la Juve vinca 3-0.
Bisogna usare nei panni dei dirigenti il bastone o la carota in questi momenti con la squadra, perché mi sembra un po' spaesata.
Non bisogna usare né bastone né carote, bisogna comprare i giocatori giusti.
E se lo dice LM Luciano Moggi, noi ci crediamo, motivo per cui l'abbiamo voluto sentire anche oggi. Luciano, grazie davvero dai tanti Moggi nella storia bella della Juve. Esattamente, va bene. Ci scrivono anche questo.
Osegui a tutti.
Osegui, è sempre un piacere. Io ho il regalo già di Natale, se ti può interessare, Luciano. Non dire niente, mettete giù il volume. Ciao Luciano, alla prossima.
Ciao.
Salutiamo il direttore. Quante cose ho imparato, prendendomi tanti insulti anche da lui. Giusti, errati, esagerati, insulti costruttivi, anche quello di oggi in apertura di trasmissione. E quando uno se li merita, Manuel, se li merita.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Credimi Manuel, credimi, non essere pessimista per questa sera, si vince. E voi cosa ne pensate amici di Radio Bianconero? Intanto vi ricordo, iniziamo questo viaggio con Brambilla, dura una fermata, il biglietto costa uguale, però è vero, cioè le tempistiche non sono oggettivamente corrette, cioè tu dovevi avere già l'allenatore in 10 minuti... E anche il fatto domenica, non dico dopo, già prima, perché certe cose chi sta dentro e ce le racconta così, ovviamente, perché noi non siamo dentro, ci racconta che la situazione era abbastanza fumantina, si respirava e abbiamo visto qualche atteggiamento. Mamma mia, tipo questo, ma c'eri tu mica dentro, no? Per caso che lanciavi petardi? E questa è una cosa. Secondo, non puoi arrivare lunedì e cominciare a cercare l'Amaro Montenegro, il San Simone, quello che c'è, un limoncello, Palladino, chiedere alla squadra e se tornasse Motta, perché mi sembra che siano domande che secondo me non devi fare, devi dare risposte. Anzi, arriva la squadra, allenamento del mattino e si trova un altro allenatore, perché la società deve dimostrare fermezza e logica nelle sue scelte. Siamo andati avanti tra uno spot e un altro, tra un amaro e un altro, che Palladino era sulla linea rossa, Spalletti sulla linea bianca, telefonica, e decidevamo un po' così. E se quello ci chiedeva qualche spicciolo in più? E se non avesse accettato gli 8 mesi che quasi sembrava, un po' quello che abbiamo detto su Tudor, sembrava negli ultime settimane cercasse il modo per farsi cacciare. Eravamo noi cattivi, amici e radioascoltatori di Radio Bianconera? O incominciamo a leggere le cose con netto anticipo, prima di che qualcuno le vada a prendere, a copiare e incollare? Detto chiaramente. Perché Tudor molto di più non poteva fare. Però usciamo dall'equivoco. Siamo a 3 punti dal quarto posto, siamo qua. Stasera affrontiamo con Di Gregorio che torna, Kalulu che torna stabilmente in difesa, con Gatti al centro della difesa, che non deve sentirsi capitano coraggioso, deve sentirsi baluardo della difesa. Punto e basta, caro Federico Gatti. Non devi parlare a nome della squadra, a tutta la squadra. Devi stare nel tuo. Ricordate che quando parla questo direttore, le cose le sa, non le lancia, ma sono consigli amichevoli che darei fossi lì vicino, dentro il campo. E forse manca chi è davvero vicino al campo. Deve sentire e trovare empatia con il gruppo. Dall'altra parte Kelly. Adesso non è Beckenbauer, eh? Non è. Però è affidabile, si allena seriamente, sta nel suo e al posto assicurato. Perché non c'hai molto altro, altrimenti saresti un panchinaro. Diciamo le cose come stanno, ma certo che tifo questa Juve. Certo che ne sogno una migliore. Certo che aspetto un centrocampista, magari Tonali, con questo allenatore. Ma appena rinnovato. A Paoli, appena rinnovato. Ce lo possiamo permettere? Allora vado a prendere il centrocampista dell'E. Allora cerco di rigenerare con questo allenatore Koopmeiners. La vedo così la storia. Lo so che ognuno si scriverebbe un altro libro, ma non è così che si scrivono i libri più venduti. Certo che è una bella scommessa a Spalletti ed è la mossa più azzeccata, perché non vorrei passare per non vuole Spalletti Paolino. E chi vorresti? Non andrei a cercare Palladino, non illuderei Palladino, non chiederei all'algoritmo se Mancini parte bene o parte male nel mese di ottobre. Quelle sciocchezze lì fatele dire a noi giornalisti. E attenzione a quello che comunicheranno adesso tramite Spalletti, perché arriva da un fallimento pesante in nazionale e non vieni qua per pulirti la coscienza. Qui non puoi scegliere, qui devi fare. La preparazione, quando la cambi troppe volte, anche i personaggi della preparazione, mi dicono, con il mondiale all'orizzonte, non è rassicurante questo aspetto. Il settore medico, che ha toppato brutalmente con Bremer, sentiva il dolorino, non era normale sentire il dolorino. Non bastava fare quello che è stato trascinato per diversi giorni o quello che è stato detto da un ufficio stampa che ripete quello che gli viene detto di dire, lo capisco, i colleghi li saluto anche, disponibilissimi, tutto quello che vuoi, ma non è che ci inventiamo le cose a Verona vedendolo accasciarsi eccetera. Da quel momento in poi l'intervento era necessario un minuto dopo, perché era stato trascurato troppo prima. Questa è la verità. E poi può capitare, però ne stanno capitando troppe qui a Torino, alla Juventus. Però ce la vuoi dire, Paolino? Mi faccio la domanda solo alla formazione. Di Gregorio, 3 difensori, Kalulu, Gatti, Kelly. McKennie, guarda come lo usava mister Allegri, perché non puoi inventarti troppo. Con quello che non ce la fa, con quello che ha la pubalgia, con quello che ha solo 10 minuti. Spalletti non è il maghetto Spalletti. ironizzerà, dirà: è bello prendere una squadra dopo Tudor, è complicato prendere questa squadra. Ci fosse stato anche il mago Silvan prima, per un problema fisico. McKennie a destra, Locatelli, Thuram, Cambiaso. E devi dimostrare di meritare la Juve, anche tu, caro Cambiaso. Dietro la punta, che sarà Vlahovic, perché è fisico. Non possiamo essere tutti piccolini. E chi l'ha comprati tutti piccolini? Ildiz ce l'hai. Openda l'hai preso. Tra Openda e Consensao stasera toccherà a Openda. E David aspetterà nel secondo tempo. Ma quello è l'atteggiamento. Poi resetteremo tutto dopo la bella vittoria. Applausi a Brambilla. Applausi alla squadra. Vincere 1-0 in malo modo va benissimo. Ma attenzione che il rischio è uno. Perdere la fiducia contro un Udinese che ha niente da perdere. Agli stessi nostri punti. Arriva, gioca, tira, segna. Voglio vederla la Juve in questo caso. Ah, ma tanto dopo resettiamo. Sì, sì, domani resettiamo. Sì, sì, intanto perdi altri 3 punti. Capite che il mercato non era da 8. Capite che la squadra non ha qualità. Capite che l'allenatore, traghettatore, doveva essere cambiato già quest'estate, onestamente. Però di questo, Thuram infortunato non convocato. Ragazzi, oggi nella storia bella della Juve. Attenzione, che cosa succede? Che cosa succede? Ci fermiamo un attimo, intanto introduciamo però l'ospite. Ti ringrazio perché non vedevo la, lista dei convocati. Questa potrebbe essere la novità negativa che si aggiunge. E a questo punto la preparazione. I problemi si trascinano ed escono tutti. Grazie all'amico. Giocando, vabbè, andiamo a vedere. Intanto diamo il benvenuto, perché per parlare di Udinese, eccolo qui. Buongiorno a Delmo.
Buongiorno a tutti.
Tipster Farm. Come andiamo, esatto. Delmo?
Tutto bene, grazie. Dai, oggi è una bella giornata, andrò a vedere la partita direttamente dall'Allianz Stadium, quindi sarà la mia prima volta, quindi sono molto emozionato.
Ah, bene, bene, bene. Allora rompiamo il ghiaccio, come si suol dire. Non è lo spot, non pensare, non ti offriamo nessun amaro Montenegro. Rompiamo il ghiaccio e... 4? Cos'è che dici? Già 4 volte? E ci devono pagare? No, c'ho un contratto in nero con loro. No, sto scherzando, Delmo. Noi siamo fatti un po' così a Radio Bianconera. Prima volta per te, Delmo, da dove nasce questo nomignolo, questo soprannome?
Delmo è un'abbreviazione del mio cognome.
Ah, ok.
Del Miglio Delmo, ok.
Cristian Del Miglio, giusto? Il tuo nome è Cristian?
Esatto.
Christian. E allora, raccontaci un po' della partita di stasera. Hai scelto la partita più facile da decifrare.
Sì, una partita tranquilla.
Dove sì, è un po' come studiare all'università. Non so cosa fai tu nella vita, no? Cosa hai fatto fino a ieri. È un po' come prepararsi sul volume 3 che ti hanno detto, poi cambia il docente, la data, l'ora... E avevi già prenotato le vacanze e quindi l'appendice l'hai dimenticata, giusto? È un po' così. Cosa mi dici sui problemi? Prego.
A me piacciono le sfide difficili, quindi...
Ti chiami Spalletti? Però... Ti chiami Spalletti per
esatto,
caso?
No, non così tanto, però...
Ho capito.
Mi ha messo in bei guai anche lui.
Ah, addirittura?
No, per la partita...
Dici.
Per la partita di stasera, comunque... Dopo 4 gol non arrivati della Juve, mi aspetto almeno un ritorno al gol da parte dei bianconeri di Torino stavolta. E diciamo che appunto la vittoria manca da 7 partite, quindi anche una vittoria sarebbe ormai l'ora che arrivasse, perché quindi l'Udinese l'ho vista giocare varie volte, ha sempre subito gol e mi aspetto che comunque la Juve torni finalmente al gol stasera.
E questo è importante, è un dato che mi fai bene a mettere in risalto, perché se non segni, se non lavori, oltre a non far tante cose...
È
difficile vincere. Sentite, ne aggiungo un altro io, caro il mio Delmo, è emozionato per venire allo stadio, anzi stasera preparati... ho visto che hai messo già il maglioncino e va bene, col collo alto.
Sono prontissimo.
Tu da dove parti? Da dove arriverai? Sei di?
Da Milano.
Da Milano, allora qua un'orettina, esci all'uscita Venaria, cerca parcheggio, tieni lo scontrino, che serve sempre tenere uno scontrino nella vita, al di là delle battutacce. Grazie. e poi no, perché il parcheggio sennò ti mettono la multa sopra solo per quello, e poi ti indirizzerai, cioè ti dirigerai verso lo stadium, dove ci racconterai il prepartita, una decina di minuti anche questa sera, quindi preparati agli assaltatori accaniti da Roma, perché a quel punto vorranno sapere tutto quello che non diciamo in questa trasmissione. Senti, io ti aggiungo un dato: delle ultime 32 sfide di campionato a Torino è uscito un solo X, spareggio UEFA 98-99, cioè ti rendi conto? È lì, diciamo che un pareggio.
Sì, diciamo che la Juventus contro l'Udinese ha un bello score, arriva da 6 vittorie nelle ultime 7 partite e non ha ancora subito gol contro l'Udinese in queste partite. Quindi addirittura la X ho visto che in campionato non arriva dal 1990, quindi vedi? Ancora da 31 partite. Quindi sì, la X, dopo tante pareggi però della Juve, mi aspetto ritorno alla vittoria.
Assolutamente. Io ho annunciato la formazione, tienila nascosta lì, perché se verrà confermato, io non ho ancora aperto e sto aprendo la nostra chat, però non riesco a fare... lo chiedo al nostro tecnico, che è rientrato dalle vacanze ieri con una da un po' di settimane. Notizie... perché naturalmente monitoriamo tutte le ultime ore e in questo momento anche la nostra chat probabilmente raccoglie quello che è stato detto. Forza Juventus, buongiorno ai nostri ascoltatori. Di questo infortunio dobbiamo analizzare, il bello della diretta è anche questo, naturalmente. Io parlavo già di un bel viaggio fantastico, fantasioso della Juventus. Sarebbe una tegola brutta quella di dover rinunciare oggi. Lo diciamo, non è colpa di Brambilla, cioè, è quello che si è trovato. Eccole qui, caro il mio Delmo. Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Consensau, Cummeiners, i convocati, Vlahovic, Ildiz, Zegrova, Kalulu, Di Gregorio. Allora, di questa lista c'è, Di Gregorio c'è in porta. Kalulu, Gatti, Kelly ci sono, la difesa la confermiamo. Per quanto riguarda poi l'attacco, ci sono Vlahovic e Ildiz, la parte sinistra dei convocati, e gli altri sono in panchina. Andiamo sul lato destro della lista, della squad list. Azic, Kostic, Openda. Openda c'è e sarà, sai, in avanti con Ildiz. Miretti, McKenny c'è e dovrebbe giocare a destra davanti a Kalulu, Rugani, João Mario, Cambiaso, David, Pedro, Felipe e Mangiapoco. Effettivamente non c'è il nome di Thuram. Questa è l'ultima ora grave, la tegola più che ultima ora. Torniamo sul nostro vedi cosa vuol dire fare il giornalista, cosa vuoi fare nella prossima vita, Delmo, di Tipster Farm?
Io attualmente sono match analyst, quindi mi piacerebbe continuare in questo ambito.
Ah, e cosa mi hai studiato di questo match? Perché non c'è? È problema. Problemi, scusa, rispondo agli amici a casa perché qui interagisco con tutti. Thuram, io so che è stato provato anche ieri nella formazione titolare, non è tra i convocati. È il muscoletto, è il polpaccetto e avrà risentito di qualcosa. A proposito di preparazione, non il primo e non l'ultimo dei problemi di quest'anno. Match analyst. Problema al polpaccio?
Sì,
prego.
No, questo di Thuram non lo sapevo neanche io, infatti un'ultima ora che...
Guarda, non lo sta dando neanche, stavo dicendo Fabregas, Sky, e quindi questa è un'ultimissima. Thuram, grazie, ti abbiamo risposto. Match analyst, quindi io ti ho preparato lo schemino e poi devi cancellare Thuram. Cambia tanto? Cambia poco? Mi dici la tua.
Cambia parecchio, anche perché Thuram in questa partita con l'Udinese, con una squadra molto fisica, spostava parecchio l'equilibrio. Quindi al suo posto ci sarà, presumo, Cummeiners o McKenny a centrocampo.
McKenny era già dato a destra, quindi tu dici lo metto lì... E inserisco João Mario.
Qualcun altro a destra, certo.
Allora facciamo la domanda, Delmo. Fai tu la domanda ai nostri radioascoltatori. Tu che sei di Tipster Farm, la scuola per eletti, per quelli che vogliono studiare, approfondire i temi calcistici, un po' come stiamo facendo noi, partendo da delle basi calcistiche importanti come quelle di Delmo. Mi fai la domanda senza Turam, cioè presentati al pubblico, Delmo, fammi la domanda agli ascoltatori, arricchisci, metti un po' di sale e di pepe nella domanda per sapere che tipo di risposta ci daranno i nostri ascoltatori al 340-5425-324. Prego, domanda su Turam.
Senza Turam ci sarà Cop Mainers rivalutato?
Ah, vedi che ha arricchito con la curiosità il nostro Delmo. Bravo, bravo, bravo. Senti, te ne dico un'altra. Tutte e cinque le volte che la Juventus e l'Udinese si sono affrontate in Serie A e finite in parità, c'è scappato l'1-1. Cioè, quando pareggiano, ma tu ci hai detto quanto tempo fa, è da 1-1. E diciamo che le verità sono un po'...
È il risultato che fa paura agli juventini. Diciamo che sì, io mi aspetto una vittoria della Juve, ma se non dovesse arrivare l'1-1 è il risultato che potrebbe uscire fuori. Mi aspetto una vittoria della Juve di misura, ovviamente, perché non ci possiamo attendere un 4-0 con l'Udinese in questo momento. Quindi una vittoria di misura che può arrivare da 1-0, 2-1, o se non dovesse arrivare l'ultimo guizzo finale, l'1-1.
Allora, queste sono le curiosità, Delmo. Noi chiudiamo questa parentesi, tutte quelle aggiornabili le aggiorneremo con un collegamento con gli amici di Roma all'interno dei programmi che anticiperanno l'inizio della partita dallo stadio in versione tifoso, tipster farm tifoso, ovviamente. E ti chiedo chi vincerà lo scudetto, vado su un altro, cioè chi è secondo te... la candidata principale o le candidate principali, dove metti la Juventus, dai, perché i tifosi, lo so che nuda e cruda la verità fa male, però vediamo se Delmo ci aiuta, ci rincuora o ci peggiora la situazione psicoattitudinale dei nostri ascoltatori.
Beh, non so se Spalletti abbia dei superpoteri, ma diciamo che la Juve tra le prime quattro diciamo che potrebbe arrivarci. Diciamo che adesso è lontana a 6 punti dalla Roma, che secondo me sarà la principale avversaria per il quarto posto. E diciamo che sopra ci saranno Napoli, Inter e Milan, che si giocheranno lo scudetto. E difficile un Napoli bis... Tra Milan e Inter, secondo me, l'Inter ha ancora qualcosa più avanti.
Che cosa ha in meno la Juventus rispetto a queste squadre?
Eh beh, sicuramente è partito con un handicap all'inizio anno, quindi diciamo la programmazione sia dell'allenatore, dei giocatori, è ancora una squadra in costruzione. Il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, l'Inter è arrivato in finale di Champions, il Milan non ha le coppe. Diciamo che la Juve rispetto a queste squadre è un pelino indietro.
Ebbene, questo è il pensiero di Delmo, Tipster Farm, e trovate tutte le informazioni, come le avrai trovate tu, che ti sei avvicinato a questo mondo affascinante, delle curiosità calcistiche, le scuole dove impari anche a navigare in mezzo al tortuoso percorso del mondo calcistico. E quindi in bocca al lupo a te, Delmo, forza Juventus, lo diciamo ai nostri radioascoltatori, e ti lancio un'ultima curiosità, perché non so se sai, Juventus è imbattuta da 9 gare ufficiali in casa tra Serie A e in Serie A, scusate, 6 successi e 3 pareggi per i bianconeri, ultima sconfitta 4-0 in casa contro l'Atalanta del 9 marzo scorso. Quindi il pareggio è lo spauracchio degli juventini, la sconfitta è lontana un po' e riporta l'Atalanta con Thiago Motta, quella partita maledetta che segnò anche in quel caso il destino, e la Juve vuol tornare a vincere ma si è infortunato Thuram. Vedi come si riassume poi il calcio,
Perfetto.
e sappiamo da dove poter partire. Intanto noi ripartiremo con Tipster Farm questa sera con te, che arrivi allo stadio. Mi raccomando, parti un po' prima, perché poi il traffico rallenta la tua prima alla Scala del calcio bianconero qui nella capitale degli scudetti, come dico io, e poi le prossime settimane, prima di ogni match casalingo della Juventus in collaborazione con Tipster Farm. Più di questo, eh? Bella gioventù che avanza, la nostra next gen si chiama Tipster Farm. Grazie Delmo.
Grazie mille a voi.
Ciao. Mi raccomando, grazie. Non darmi brutte notizie, se no non ti chiamiamo. No, a stasera. Ciao.
No, sono belle notizie.
Salutiamo Delmo, salutiamo e ringraziamo voi che siete tantissimi all'ascolto. Io non vedo ancora l'ultima ora. Non so se sono su scherzi a parte, se è un dolcetto scherzetto. Da chi lo faccio sostituire? Cioè, giusto? Manca sempre? Allora, brutte notizie in casa Juve. Brambilla subentrato, è costretto a rinunciare a Thuram, quindi ci arrivano ulteriori conferme, ma devo andare anche su Bianconera News che avrà battuto. C'è davvero ancora poco a riguardo, noi siamo qui in diretta, perdonatemi, e quindi tegolone in casa Juve. E a quel punto dentro Coop, ragazzi. Miretti potrebbe giocare? Non ha i 90 minuti? Questa è il domandone. Pensavo di aver azzeccato la formazione per una volta.
Coop di nome di fatto. Coop. Sa cos'è il Coop?
Eh sì.
Ne abbiamo bisogno.
Ho capito adesso. Un recoup. Ci vuole un recoup di Mainers.
Cose di calcio.
Ve l'abbiamo data, ma io devo ringraziare qui l'amico... Il miglior amaro è Lucano, da Pisticci, Antonio da Marconia, Matera, salutiamo Matera, i sassi, le rocce, tutto. A chi piace l'amaro, un goccetto ogni tanto sì, ma adesso non possiamo promuovere, se no mi cacciano, mi prendono poi testimonial al posto di Totti o di Spalletti. Va bene, pensate...
Facciamo noi, direttore.
Facciamo noi?
Poi il terzo incomodo.
Pensa arriva... quando ci riempiranno di bottiglie
terzo
qua.
Incomodo
intanto le bottiglie sono cadute sul polpaccio. Problema al polpaccio per il centrocampista francese durante la rifinitura di questa mattina. Tegolone. Ma non è che quel polpaccio che da Verona però lo dovevi utilizzare, te lo sei trascinato. Eccoli qua, perché poi City sembra facile. È più facile fare il copia e incolla, no? È più facile appropriarsi delle notizie, copia e incolla, io faccio canale diretta, noi siamo in diretta e naturalmente se capitano queste tegole purtroppo le dobbiamo dare con beneficio di inventario fin quando non possiamo confrontarci, non posso telefonare in diretta, se no sentireste con chi parlo. Bianconera News ce lo conferma, l'avevamo detto, ci arriva anche Sky, problema al polpaccio per il centrocampista francese. Questo polpaccio è da monitorare, perché da Verona chiedeva il cambio, è uscito Locatelli perché era diventato papà, cioè non aveva dormito, non perché se uno diventa papà non può giocare. Koumanes si allenava, è capitato il casino, abbiamo pareggiato... E capite che quel polpaccio avevi bisogno di farlo giocare, non volevi rischiare troppo, mettevi Calulo a centrocampo ed è finita in questo modo. E attenzione a far giocare troppo Yıldız, che ha riposato bene, ma non poteva riposare oggi e giocare a Roma con la Lazio? È sempre sbagliato tutto quello che fa un allenatore? No. Voi come vi sareste comportati? Ma al di là di questo, la domanda è cambiata del tutto. Dalla formazione che vi ho detto, 3-4-2-1, al posto di Thuram, chi ci mettereste? Magari non c'è già la risposta, ma ascoltiamo dei vocali. E tra poco parleremo naturalmente già di Spalletti, già di mercato. E lui lo ce l'ha insegnato, è il re del mercato, è uno dei principali... personaggi legati al mercato, tutto mercato web, Nicolò Ceccarini tra poco, ma nel frattempo ascoltiamo qualche vostro vocale.
Salve direttore, buongiorno, sono Marco da Roma. Volevo dire che il male della Juventus sono i tifosi, perché questa volta veramente si esagera, nel senso sto sentendo voci che Spalletti, ecco come ha detto prima il signore, che Spalletti amico di amicizia con Gravina, oppure Spalletti non è in grado, era meglio Palladino. Io ragazzi, veramente più di così non so che
non
fare,
sai cosa dire.
Che hanno preso un allenatore tra i migliori in circolazione, sono riuscito a prenderlo, manca solo ufficialità e c'era gente che ancora critica questa cosa qui, è perché Tudor andava cacciato, è perché qui, allora facciamo il punto della situazione, sarò brevissimo, cioè Tudor media punti sta sotto Motta, cioè purtroppo Tudor è una persona che è un allenatore che purtroppo ha dei limiti, e dei limiti che non è da Juventus, dove si vince sempre, dove si deve vincere sempre, e di conseguenza Tudor andava purtroppo esonerato. E ancora c'è gente, poi magari in modo o in un modo, diciamo che il male della Juventus attualmente sono i tifosi, poi c'è la società che sta facendo dei disastri assurdi, forse l'unica cosa buona che ha fatto è prendere Spalletti, però io finché non è ufficiale non lo so, però...
È ufficiale, te lo do per certo, dai, è fatta oggi la firma, contratto da 3 milioni fino a giugno con opzione, stasera all'Allianz, mi dicono di sì. E domani mattina deve essere qui, quindi magari un salto. Manuel, cosa fai dopo cena? Perché la partita, ricordatevi, non come il direttore di Radio Bianconera che pensava di andare alle 20:45, cioè memorizzavo 18:30, ma dicevo torno a casa a mezzanotte, e mia moglie mi ha detto è un po' tardi. Ah già, la partita è 18:30, e quindi non fai un salto...
Dove andava dopo, direttore?
Andavo al J-Hotel.
Ah,
J-Hotel.
Si mangia bene?
No, perché lì puoi vedere chi entra e chi esce.
Ci sono i movimenti,
eh? Magari arriva Spallettone mio!
Lo sa, direttore, che io mi affaccio e mi avvisano, perché sono lì.
E vada lei, faccia qualcosa in questa radio, sia utile. Siamo troppi, l'ho sempre detto, ci dicono dalla chat... siamo troppi a votare, siamo troppi a mangiare, siamo troppi a sporcare, siamo un po' troppi a consumare, siamo un po' troppi a dire cazzate. Lasciatele dire a chi ha il coraggio di dire. No, quelli ce l'hanno tutti il coraggio.
Solo il direttore Moggi può dirlo. Che lei dice.
Lei dice che bacia lui, che ama lei. Va bene, sto sdrammatizzando un po', ma c'è un infortunio pesante, quello di Thuram, cambia. Azzoppa il nostro centrocampo. Vediamo se mi arrivano consigli. Io penso che giochi Kumenes. E voi come la pensate? Fammi ascoltare i vocali, va. È meglio che stia zitto, perché qui...
Buongiorno, sempre Luca da Terni. Aggiungo una cosa.
Ciao Luca.
Che adesso con cambio di modulo, magari col 4-2-3-1 o il 4-3-3,
oggi no,
a seconda di come giochi, puoi avere delle coperte corte e delle tegole, nel senso che comunque 4-3-3 Ildiz va fuori ruolo. 4-2-3-1, chi metti esterno in alto a sinistra, metti Cambiasso e lasci fuori comunque due attaccanti, la stessa cosa che si rinfacciava a Tudor di lasciare fuori due attaccanti su tre. Cioè, certo, diventa comunque una coperta corta. Io dico che i risultati fanno tanto, nel senso che quando il risultato arriva tutti tacciono e sono contenti, quando il risultato non arriva ci sono problemi anche dove non ci sono.
È interessante quello che ci dici, ma noi il vuoto non lo lasciamo, perché lo colmiamo subito con il direttore, con un altro direttore, perché qui il mercato non chiude mai. Adesso sì, cambia l'allenatore. E farà le sue richieste. Gennaio dietro l'angolo e noi abbiamo svegliato anche oggi Nicolò Ceccarini. Buongiorno Nick.
Buongiorno a te. Io sono il direttore meno bravo, però sono più simpatico, quindi va bene.
Però sai le cose che gli altri direttori non ci dicono, ecco perché ci affidiamo a lei.
Vabbè. Io sono orgoglioso di questa sua dichiarazione, caro direttore.
No,
però
sì,
a parte battute, voi correte sempre troppo, voi giornalisti sportivi correte troppo. Se noi giornalisti, diciamo così, un po' più calmi, cerchiamo di razionalizzare, perché già mi parli di cosa comprerà la Juventus a gennaio, quando ancora Luciano Spalletti non ha firmato il contratto, che firmerà nelle prossime ore, magari tra un'ora, due ore, però ancora tutto un pochino prematuro, perché secondo me lui dovrà valutare la squadra che ha sotto controllo, che secondo me non è male per le idee di Spalletti, ma non è sicuramente la squadra di Spalletti, perché ci sono diciamo delle tattiche che lui penso possa avere e che possano comportare, come dici tu, anche magari un inserimento di qualcosa a gennaio, perché lui non disdegna di giocare anche con un tridente offensivo, e ora proprio Ildiz metterlo, diciamo, come esterno d'attacco a sinistra non è proprio il massimo. Magari c'è Conceição a destra, che è un giocatore che secondo me a lui piacerebbe molto e che piace, però probabilmente forse servirebbe anche un esterno, è la prima sensazione che io, diciamo, anche un esterno d'attacco, non lo so, poi è chiaro che Spalletti non rinuncerà mai a Ildiz, quindi la posizione di Ildiz non è minimamente in discussione, è un giocatore che sarà titolarissimo nella Juventus, però un centrocampista in più secondo me servirebbe, un laterale a prescindere da Tudor Spalletti, cioè io sto parlando di quella tutta fascia, no? Diciamo il calulo della situazione che oggi viene utilizzato in quel ruolo lì e che non è il suo, secondo me un giocatore come quello lo devi prendere. Quindi secondo me 2-3 acquisti potrebbero anche starci, tutto dipenderà però e tutto dovrebbe dipendere anche da quanto budget c'è, se esce qualcuno, se va via McKennie, se la Juventus fa qualche cessione, il punto su Vlahovic, ce ne sono di cose insomma ancora da stabilire, però intanto ha preso e prenderà la Juve il miglior allenatore di circolazione possibile, poi staremo a vedere cosa riuscirà a dare a questa squadra.
Queste le parole di Nicolò Ceccarini, tutto mercato web che noi abbiamo già riaperto proprio per l'occasione. Stasera sarà all'Allianz, hai posto questa domanda e soprattutto ci dai qualche indiscrezione sul contratto, quelli che sono stati i punti di contatto, quelli che hanno favorito l'arrivo di Spalletti e quelle che erano magari le perplessità.
Ma allora, io credo questo. Allora, io sapevo che stamani lui era in Toscana, quindi stamani mattina sicuramente fino a oggi, fino a ora, io penso che lui fosse ancora qua in Toscana, rientrato ieri da Milano. Poi se arriva stasera o meno a vedere la partita, penso lo dovremo scoprire nel pomeriggio, ecco, eventualmente. Contratto fino al 30 giugno, con opzione che è legata ovviamente alla qualificazione in Champions League. Io ti dico la verità, che Spalletti secondo me magari aveva anche un'altra idea, che era quella probabilmente di un contratto un po' più lungo, però lui secondo me oggi ha talmente voglia di ripartire e anche di cancellare l'esperienza in nazionale che lo ha ferito molto, perché se tu ci pensi bene anche ieri
l'ha ripetuto,
la domanda, questa cosa non gli va proprio giù, perché lui lo vive proprio come una sconfitta personale quello che è successo in nazionale, e secondo me lui ha somatizzato anche troppo, perché cioè il fatto che uno alleni la nazionale e non riesca a portare la nazionale a certo livello non significa che non sei un grande allenatore, è che allenare la nazionale o essere il CT nazionale secondo me è un po' diverso rispetto a fare l'allenatore come fa Spalletti. Cioè, voglio dire, Spalletti ha vinto uno scudetto, cioè creando il vuoto dietro tutti, cioè praticamente l'ha vinto con talmente tanto vantaggio e talmente tanto anticipo che non è possibile che quell'allenatore lì non sia più quell'allenatore che è nazionale, cioè è lo stesso allenatore ma in un contesto diverso, che se alleni una squadra di club sei un grande allenatore, se fai CT nazionale fai fatica perché hai una metodologia di lavoro che non è proprio consona a quella di una nazionale. Cioè voglio dire, Ranieri, ti faccio un esempio, sì, è un po' più, come posso dire, no, può allenare la nazionale come può allenare, voglio dire, la Roma, e abbiamo visto che tipo di lavoro ha fatto, no? Perché l'anno scorso lui ha trascinato la Roma, l'ha portata a un punto alla Champions, quando l'ha presa stava quasi dove iniziava a guardarsi dietro, e però magari può allenare anche la nazionale, non so con quali risultati, ma ci sono degli allenatori che sono per me specifici per un determinato ruolo, e lui secondo me è un grande allenatore da club. Poi poteva anche essere un ottimo allenatore per la nazionale, ma si vede che questa cosa non ha funzionato. Quindi ti dico, la Juve per lui è una grande occasione di rilancio, una grande occasione di rivincita, e secondo me alla fine lui ha accettato anche quest'idea, no, del contratto con opzione, anche se magari sarebbe piaciuto tipo 2 anni con l'opzione, perché lui è convinto di fare un grande lavoro e perché questa è una grandissima occasione. Cioè ragazzi, parliamoci chiaro e tondo, vieni via dalla nazionale, ti viene data la panchina della Juve, qual è l'occasione migliore per ripartire e per dimostrare il proprio valore? Cioè è perfetta questa soluzione per lui, e se lui porta, dà una svolta alla Juve, si conferma quello che io penso, che farà benissimo alla Juventus, e forse magari la Juventus, se lui farà un ottimo campionato, tra virgolette, sarà la stessa Juventus che gli allungherà prima della fine della stagione di nuovo il contratto. Secondo me lui vive di questo stimolo che gli permetterà poi naturalmente di dimostrare il suo valore. Questo è il mio pensiero.
Nick, io concordo, però aprirei un piccolo dibattito che parte anche dai nostri ascoltatori. Nel senso, sì, vero quello che dici, la nazionale rispetto alla squadra di club, vero la rivalsa che c'è e che è una forte leva che potrebbe dare uno spunto anche nuovo alla Juventus se ce n'è bisogno, di nuove scintille, non una nuova ogni volta, ma con l'esperienza di un allenatore scafato, più scafato di quelli che sono passati nell'ultimo anno e mezzo.
Io non lo volevo dire, però ora mi hai portato su questo argomento e ti dico anche la mia. Cioè, se la Juventus ha cambiato così tanti allenatori negli ultimi periodi, perché comunque l'ha cambiati tanti, perché da quando siamo andati, voglio dire, da Allegri, poi c'è stato Thiago Motta, poi c'è stato
Montero, tutto. Ricordati che è passato anche Montero.
Esatto, è passato anche Montero, eccetera. Io credo e qui non faccio nomi e cognomi di un singolo, però gli dico, il problema probabilmente è stato negli ultimi anni anche la dirigenza, c'è poco da fare, certo. Perché evidentemente gli errori li ha fatti anche la dirigenza, non è sempre solo responsabilità degli allenatori, se cambi tanti allenatori è perché anche le scelte dei dirigenti sono state sbagliate, cioè Thiago Motta, io lo sai, l'amicizia che ho per Giuntoli, si credeva ciecamente, e purtroppo Thiago Motta non è riuscito a dare alla Juventus quello che lui pensava potesse dare, cioè lui ci credeva, ma evidentemente è stato fatto un errore in buona fede, perché
mi stai, dicendo c'è, sì è chiaro, mi stai dicendo che quindi, al di là di similitudine o meno, no, dei percorsi dell'anno scorso e quest'anno, a me sembra di capire che in Tudor comunque non ci credessero poi più né l'anno scorso neanche i nuovi dirigenti, ma tenuti stretto, tra virgolette, con la porta aperta, sì. O no?
Esatto, e poi insomma voglio dire, ho come la sensazione che la Juventus abbia tenuto Tudor anche perché magari non vedeva delle alternative in quel momento lì che potessero essere migliori di Tudor, e probabilmente anche così, nel senso che cioè Spalletti non c'era quando voglio dire quest'estate, no? Si poteva anche fare una valutazione su Tudor, però è anche vero che lui Tudor te l'ha portato in Champions League, non aveva fatto malissimo, anzi non aveva fatto male per niente nel mondiale per club, che qualcosa si era visto, poi c'era la squadra più forte della Juve, però cioè, voglio dire, Zidane l'ha detto anche l'altro giorno, vuole andare a allenare la nazionale, no?
Però fine, sai poi... che gliel'hanno chiesto, non in queste ore, sì. Ma gliel'hanno chiesto, sì. hanno così, sì. Cercato di capire qual era l'apertura totale o meno, sì. Anche di Zidane. Non ti sembra però che arrivare a Spalletti, ne parlavamo con Luciano Moggi prima, magari verrà ripreso anche da tutto
mercato. Luciano Moggi l'ha detto anche ieri sera in televisione, questa cosa qui, che lui cioè, non lo so, io non l'ho sentito, sì. Però lui era più critico con la dirigenza e con gli allenatori.
Assolutamente, assolutamente. Ma soprattutto anche con le tempistiche. Io ti dico il mio, ti spiego il perché, mi trovo d'accordo. Perché tu, da Madrid, Lazio, questo periodo, se avevi già intuito che non c'era feeling, perché non c'era più feeling, l'allenatore ha quasi provato a farsi mandare via, secondo me, con le dichiarazioni, con tante affermazioni fatte, tu dovevi averlo già in tasca l'allenatore. Ieri hanno contattato anche Palladino, ieri hanno parlato con la squadra anche di Thiago Motta, un ipotetico ritorno, e te lo do per certo, e non ti dico il virgolettato di chi è, E non avere ed essere costretti a mettere per un giorno, cioè è come chiamare Brambilla, chi ti porta la pizza a casa, Brambilla, mi sembra che il progetto è proprio tutto da scrivere, c'è da comprare ancora la stampante e la carta da metterci dentro.
Infatti quello sto dicendo, ho la sensazione, cioè, la grande forza della Juve negli anni,
esatto,
negli anni delle vittorie, a parte il fatto grandi allenatori e anche grandi giocatori, perché poi
è grande società.
Esatto, secondo me c'era la grande società, quindi voglio dire, e oggi questi continui cambiamenti dirigenziali che ci sono stati negli ultimi 3 anni, perché parti in un modo, poi vai via, poi riparti, poi riprendi, oggi non credo che possa essere esente da critica anche la società, perché cioè dovrebbe fare un'autocritica anche la società, come mai sono fatti questi errori, come mai la squadra non funziona, sarà mica sempre per colpa degli allenatori, questo lo dice anche Moggi, ora... io non lo so, non ho le sue competenze, non ho le sue capacità, perché faccio semplicemente il giornalista, però il pensiero mi è venuto anche a me.
È sportivo, lo aggiunga sì. Che anche lei è di questa categoria. Senti, sì. Nico, sono d'accordo con te, ma la Juve ha budget di spesa? Lo so che siamo in mani solide, però poi sai, i soldi non bisogna sprecarli. Chi è che potrebbe uscire e chi potrebbe entrare? Te lo dico perché è gennaio, dai, facci un po' sognare, lo fanno tutti.
Ma io penso che
ecco, al momento del nome è sparito Nick?
Io ti sento. Voi
adesso ti sentiamo. Era sparito il nome quando, cioè la voce quando hai cominciato ad avvicinarti forse a un nome.
Probabilmente si voleva creare la suspense su quello che stavo per
dire. I nostri tecnici sono così bravi che hai ragione.
No, ma dicevo che secondo me, te l'ho detto prima, c'è anche il destino di Vlahovic che può condizionare un po' il mercato, perché non è che ti porterebbe dei soldi, tanti soldi, perché chiaramente è scadenza di contratto, ma c'è cioè Vlahovic che fa, resta o non resta, anche questo, perché poi alla fine di quelli che c'è là davanti, paradossalmente Vlahovic è quello che ti dà più garanzie, secondo me, come attaccante, perché Io ho visto Jonathan David, ho visto Pendà, qualche dubbio ce l'ho, nel senso che mi sembra che non abbiano, no, questo grande peso offensivo, per cui Vlahovic è un punto di domanda, è un dilemma che deve risolvere. Poi, se vuoi la mia idea, cosa deve prendere la Juve? Un laterale destro per forza, e a mio avviso il centrocampo servirebbe un Milinkovic-Savic della situazione, vuoi prendere un Kessi, qualcuno di simile, perché il centrocampo della Juve secondo me ha proprio bisogno di un uomo di questo spessore. Ma perché c'ha bisogno? Perché Coop Miners non c'è, cioè nel senso c'è ma non sta, cioè,
e ti dico che non è il sostituto di Thuram questa sera, prendete nota, perché sai, nella nostra palla magica cerchiamo di capire qual è la formazione titolare, avevamo un forti indizi su quella che avevamo annunciato e che confermiamo quantomeno in avanti, con Yıldız, con Openda, con Vlahovic, ma venendo a mancare all'improvviso Thuram, non convocato contro l'Udinese stamattina, problema durante la rifinitura, quindi tegolone anche per chi deve cercare di uscire a testa alta, non che cambierebbero i giudizi su Brambilla, anzi grazie con tutte le lettere maiuscole per aver accettato, non poteva fare altrimenti onestamente, però per aver accettato questo rischio, ma anche questo trampolino. Ecco che nel momento in cui manca Thuram, sappi, caro giornalista sportivo, collega, amico Nicolò Ceccarini, che non sarà Coop Miners a sostituire Thuram in mezzo al campo, ma si ipotizza, guardando dentro la continassa con il piccolo canocchialino questa mattina, un McKennie messo in mezzo, e poi cercheremo di capire anche chi mettere a destra. Io penso lì un João Mario, un Kostic, un qualcuno, cioè devi mettere, cioè mi sembra di capire, ci mettiamo esperienza e fisico, e mi sembra già una bella risposta, o no? Ti lascio parlare di un po' di Juve Udinese, di questa scelta, di questa tegola su Thuram.
Ma sai, Thuram è un altro di quei giocatori che sono imprescindibili oggi per il centrocampo della Juventus. Poi se mi dici, se anche manca Thuram, la Juventus...
Sì, un'ultima ora, di stamattina, di pochi minuti fa.
Poi se mi dici, se anche manca Thuram, la Juventus può battere l'Udinese, sì. Perché anche senza Thuram l'Udinese può battere, la Juventus può battere l'Udinese, ci mancherebbe altro. Certo, è un problema in più che si aggiunge a un altro problema, quindi oggi la squadra comunque tecnicamente è sempre più forte rispetto all'Udinese, però qui bisogna che la Juventus prenda una strada, perché se comincia a perdere un po' troppo terreno, il campionato aiuta, perché hai visto anche il Milan stesso che batte, voglio dire, sì, la Fiorentina con grandissima fatica, poi pareggia in casa con il Pisa. Cioè non è che c'è qualcuno che scappa, però se te non hai la regolarità rischi di fare l'inseguimento come l'anno scorso, e non sempre l'inseguimento può andare a buon fine.
Direttore, poi, parliamoci tra direttori, la Juve sì, può al massimo arrivare quarta, dai.
Sì, e io sono anche dell'idea, che capisco anche in questo senso i tifosi della Juventus, che si stiano ritrovando in una dimensione che non è la loro, perché cioè, per una società abituata sempre a lottare per lo scudetto, arrivare a dire l'importante è entrare nelle prime quattro, credo non sia proprio il massimo, voglio dire, per chi è abituato.
Assolutamente, assolutamente.
Secondo me la Juve deve lavorare per questo, perché cioè, l'ha sempre fatto in tutta la sua storia, e ora l'asticella si è un po' abbassata, e non è una questione che, voglio dire, può essere accettata facilmente anche dai tifosi, e posso capire.
L'equazione perché. Di Ceccarini, la qualità non è già elevata, l'asticella si è abbassata, qualcuno da casa mi dice ci mettiamo in casa un cavallo di Troia, Radio Bianconera resta accesa. Tra poco, dopo aver salutato il direttore, che salutiamo, buon mercoledì, buon campionato, buon turno di campionato questa sera.
Io Antonio ho una preoccupazione per la mia Fiorentina che manco basta, per cui guarda, vorrei essere già oltre a questo turno di campionato, perché Inter Fiorentina mi dà un pensiero, non puoi immaginare quanto.
Guardi, lei mi aggiunge problemi, ma lei si tenga i suoi, io mi tengo i miei, grazie.
Sì,
grazie.
Io ce n'ho tanti però.
Lo so, me lo dicono i suoi fan, sto scherzando. Ciao Dir, ciao Nick, alla prossima. Speriamo di avere un po' di pazienza. Volevo solo dirlo perché sapete, a chi mi dice, Paolino, ricordati di fare poi domande intelligenti, e che io le faccio in base a chi ascolta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, ultima mezz'ora. Allora, ricapitoliamo. Tegola Turam era disponibile, aveva effettuato la rifinitura ieri. Lo davamo al centro della, del centrocampo, assieme a Locatelli, e sono i due cardini fuori discussione, fuori ogni discussione, per qualsiasi allenatore, non scienziato, no? Che potrebbe arrivare alla Juventus, magari. Quindi, l'infortunio rimette in gioco un po' tutto quello che abbiamo detto, un po' tutto esagerato, mette in discussione il centrocampo. Ipotizzando quello che avevamo detto, McKennie a destra, la logica ci dice McKennie lo metto in mezzo, perché non vediamo la fiducia ricadere su chi finora non ha giocato ancora un minuto. Faccio l'esempio di Miretti, faccio altri esempi, quelli che hanno giocato poco, cioè non è che Tudor si divertisse a cassare i giocatori. L'idea potrebbe essere, sarebbe potuta essere diventare e sostituire con un João Mario a destra, oppure aggiungerci la fedeltà, la fisicità, l'esperienza maggiore che ha un giocatore come Kostic. Allora, la Juve di Spalletti ne parleremo, 4-3-3, Kalulu, Gatti, Kelly, Gambiaso, Koumenes, Locatelli, Thuram, Consensao, David, Ildiz, ne parleremo del 4-3-3 modello Napoli. Noi parliamo del modello battere senza se, senza ma, con un pizzico di fortuna, che non guasterebbe neanche per questo battesimo esordio in Serie A di Massimo Brambilla, perché poi andremo a ricordare, no? Vittorie, pareggio, sconfitte, ma ci sta, poco cambia per la carriera di un allenatore, perché poi se sei bravo, anche se parti ad handicap, se parti all'improvviso, che allenamento ha potuto fare? Ieri, una, la rifinitura, c'hai dei giocatori, li conti, li guardi, capisci, e il giorno dopo se ne fa male uno. Allora saranno i campi di Vinovo o quelli della Continassa o la preparazione? Attenzione a chi prende questa squadra in queste condizioni. Attenzione per la preparazione. Quindi abbasserai anche lì l'asticella, perché poi ci sono i mondiali anche. Quindi salutiamo la Champions League, pensiamo al campionato e buttiamo dentro le energie per andare avanti in Coppa Italia e aggrapparsi e aggrappiamoci un po' al traguardo di alta fedeltà, lo definirei in questo momento, di alta fedeltà, come per dire ripartiamo poi da un concetto di credere in un obiettivo, la Coppa Italia, il campionato, a entrare tra le prime quattro, ma il percorso è molto più lungo, quindi cercherei anche le scorciatoie. Difesa 3 davanti a Di Gregorio, non li vado a toccare. Kalulu, Gatti, Kelly. Là davanti non li vado a toccare, se le scelte e il nostro intuito ci porta a Openda, Ildiz, Vlahovic. Rimane il centrocampo, dove non avevamo messo Koumenes e dove Koumenes non ci rientra nonostante l'infortunio di Thuram, che a questo punto, polpaccio, io sabato con la Cremonese non lo metto, non lo vedo, quindi vado anche oltre. Quindi, in mezzo al campo Locatelli, che deve poi ritrovare il feeling, non solo il sorriso, né Spalletti con lui, né lui con Spalletti, e la stessa cosa vale per Gatti. Con Locatelli in mezzo avrebbe senso mettere McKennie, avrebbe senso mettere Kostic a destra. Gli altri pronti ad entrare, servisse, qualcuno non ce la facesse, qualcuno deludesse, però senza improvvisare. Come entrerà? Salutiamo la Champions, salutiamo il campionato e proviamo ad arrivare alla finale di Coppa Italia per partecipare alla Supercoppa. Fede Rouge ci dice questo. Nico ci dice stasera solo fischi. Igor uno di noi, giocatori indegni. Anche l'allenatore ci ha messo un po' del suo, un po' diplomaticamente. Anch'io potrei non rispondere all'ascoltatore. Paolino, in conferenza stampa fai delle domande più intelligenti. Diciamo che io non le copio da te il giorno dopo. e potrei dire, ma le mie sono già intelligenti, potrei peccare di presunzione e non possiamo andar bene a tutti. Le domande dei giornalisti sono ancora libere, lo spiego, e quindi capisco che potrei essere a volte anch'io più diplomatico. Stasera voi come accogliereste l'ingresso in campo della squadra? Alla prima difficoltà fischiereste? Io faccio finta che Juve Udinese, per fino a quando non proverò a capire qualcosa d'altro, non guardo chi è l'allenatore, guardo le magliette, spero che non siano quelle viola, gialle, rosse, verdi, spero che siano bianco-nere, pitturate a mano, ridipinte a mano, farei il tifo per la Juve e solo alla fine, in caso di sconfitta, applausi a tutti e fischi alla società, perché quello che vediamo in campo, le scelte approssimative di mercato, le scelte di buttare un allenatore in pasto, le scelte tecnico-tattiche sono della società. Avete capito perché Chiellini se ne sta un po' defilato? Magari ha fatto la telefonata e ha votato sì per Spalletti, ma se ne sta un po' defilato. Capite perché Zidane questa squadra non la verrebbe a prendere? Capite perché magari è un po' più complicato fare il mercato? Capite perché la società debole da fuori usano un po' i muscoli, la furbizia e l'astuzia, quelli con la bocca più grande della rana che attraversa l'autostrada, solo per dire. Ormai siamo questi, pensiamo come i fiorentini e un laziale. E cambiamo gli allenatori come l'Inter, e questa è la cosa peggiore. Tu difendevi il progetto fino a prova contraria, fino alla fine, dicendo esco anche da tutto, e metti di fronte alle proprie responsabilità la squadra. Mi fai ascoltare dei vocali? Grazie.
Buongiorno direttore, sono Gianfranco da Barcellona. Io, a differenza di quasi tutti o di molti, prima di farsi la testa, diamogli tempo, vediamo come si presenta, come si pone al mondo Juve il futuro allenatore, che sembra che sia Spalletti, e poi vediamo, ok? Fiducia evidentemente sì, perché non si può prendere un partito preso senza vedere neanche come si pone nei confronti dell'ambiente Juve, quindi diamogli una possibilità. Per il resto continuo a essere fiducioso. Un saluto a tutti e fino alla fine.
Grazie del tuo ottimismo. Naturalmente la tegola è quella che esclude dalla partita di questa sera Thuram. Per una partita possiamo farne a meno, magari due, prevenzione, chissà, però un'altra tegolina ce la ripara Alessandra Bacchetta. Buongiorno, pronto intervento Bacchetta?
Buongiorno. Com'è?
Pronto intervento Bacchetta?
Pronto intervento col cavolo, adesso si arrangiano, perché quando uno cambia allenatore al mese di ottobre merita solamente di essere messo sui carboni ardenti, cioè non esiste fare queste cose, non alla Juve, punto.
Siamo diventati quella scuola che ne cambiava 30 in 6 mesi.
Siamo diventati l'Inter di Moratti. Punto.
Lei mi sta offendendo. Lei mi sta offendendo.
Sì, sto offendendo, ma ragazzi miei, non è possibile. Io queste cose alla Juve non le ho mai viste, e sottolineo mai. Punto. Io a memoria non ricordo di aver visto nessun allenatore sostituito al mese di ottobre. In vita mia. Poi non lo so se mio papà o mia mamma abbiano visto, non posso chiederlo perché non ci sono più. Però da su staranno guardando, meno male che si risparmiano queste cose.
Alessandra, sai qual è stata la pugnalata? Sai qual è stata la pugnalata per uno come me, come te, al di là di questi ricordi, di questi sentimenti, di questa juventinità? Quando ho letto, cioè sapevo dell'esonero ovviamente, qualche secondo prima, ma annusavamo un po' da giorni, anche tu Alessandra, che sarebbe cambiata.
Sì, ma sì, perché quando non c'è la proprietà, perché io non do neanche la colpa onestamente a Comolli e soci.
Un pochettino sì, Bacchetta.
Ma no, ragazzi.
Un pochettino.
Cioè, ma questi arrivano che non sanno manco che cosa sia la Juve e non gli viene detto e non gli viene insegnato. Non possono essere incolpati loro. La colpa è di chi sta sopra. Cioè, finché, io l'ho scritto anche su Twitter, signori, finché non torna Andrea Agnelli o una persona che designa lui, l'andazzo sarà questo qua. Punto.
E non quando torna Andrea Agnelli? 2032?
Ma quando torna Andrea Agnelli? Entro il 12 dicembre c'è la sentenza CGU e poi vediamo.
Ah, ok. e ce la teniamo calda, dai.
Lui, ok, perché non è detto che lui voglia tornare a fare il presidente. Il discorso è che comunque abbia in mano la situazione lui, mi spiego. Può pure metterci una persona di sua fiducia che va bene uguale, però che la gestione sia in mano a quel ramo, al ramo Umberto della famiglia, che è il ramo che storicamente ha sempre vinto, mentre il ramo Gianni ha sempre pigliato delle grandissime bastonate. È inutile, cioè andate a vedere quale ramo della famiglia era in carica quando la Juve ha vinto. C'è sempre stato, cioè, quando la Juve ha vinto, la gestione è sempre stata in mano al ramo Umberto Agnelli della famiglia. Punto, questo è. Quindi finché non torna quello, le cose saranno così. È inutile starsela a raccontare.
Senti, ti dicevo della pugnalata. La pugnalata è stata, quando ho letto questo dato, non ci avevo pensato subito, perché pensavo fosse maggio, fossimo a fine campionato, fosse...
Beh, certo, visto che giusto? Uno cambia allenatore.
Uno cambia allenatore.
Alla Juve non pensa certo.
Bravo, brava, brava.
Mica siamo il cani cattivi, con tutto il rispetto
brava,
per i cani cattivi, probabilmente non l'ha cambiato.
Pronto, intervento, Bacchetta ha centrato. La pugnalata è quando ho letto questo dato. La Juve per la prima volta è la prima squadra che cambia l'allenatore in Serie A. Cioè di solito c'era il Como, l'Empoli, il Napoli, l'Inter, capito? C'erano sempre quelle cambio, il valzer delle panchine. E tu resistevi o hai resistito per diversi anni, ultimamente fino a marzo. Invece
ma soprattutto
no.
Soprattutto perché non si risolve assolutamente niente. Questo certo. È l'altro problema, che non si risolve niente. E ricordo, per chi non tiene di conto, che siamo a 3 allenatori a libro paga. 3.
25 milioni.
Costa, 25. Tudor e Spalletti.
25 più Spalletti. Vabbè. 25 più Spalletti. Sono tante bacchette
lì
da pagare.
No, ma rendiamoci conto. È una cosa che non sta né in giro né in terra. È una cosa che non sta né in cielo né in terra per la Juve, punto. Cioè, ma non sta né in cielo né in terra per una squadra gestita in una maniera
normale, una squadra normale, cioè, non, dire. Cioè...
non esiste avere 3 allenatori da pagare, cioè, ma dove siamo?
Senti, stasera mettiamo il Cerotti. Dimmi.
Se non vanno dritte le cose per il prossimo, cosa fai? Cambi anche il prossimo? No, voglio capire, perché si dà per scontato che quindi quello che arriva farà bene per forza, perché vi assicuro che non è affatto scontato.
Certo.
Quindi cosa fai? Poi cosa fai? Cambi anche quello?
Tra l'altro se non si qualifica, va via.
Parliamone.
Quindi tra 8 mesi... Siamo di nuovo in vacanza e partiamo da capo. Senti,
ci rendiamo conto. No. Che per me è inconcepibile. Cioè, no, ma dov'è la Juventus? Dov'è?
Ma esiste vorrei la Juventus sapere. Ancora?
Ma certo che esiste ancora. Il problema è che qui non c'è la... Io non lo so, non riesco a capire se non c'è la lucidità più che la volontà. Perché, allora, onestamente, John Elkann non è uno a cui interessa di sport, non gli interessa.
Però deve cercarmi le persone adatte. Qui siamo
bravo. Ah. Siamo d'accordissimo. Siamo d'accordo. Non gli interessa. Ma la mia domanda è un'altra. Ma è possibile che non abbia la lucidità mentale di lasciar perdere un attimo, farsi da parte e dire a suo cugino: guarda, è bene che scelga le persone tu, perché io per l'ennesima volta non riesco a scegliere quelle giuste, punto di domanda. Ma è così difficile avere un po' di umiltà e un po' di lucidità mentale?
Senti,
perché
che
stiamo parlando solo di questo.
È vero. Senti, stasera quando apparirà in tribuna Spalletti, sembra che ci sia. Al G-Hotel, la stanza è già riservata da stasera.
Bene.
Domani primo allenamento. Bene. Come accoglieranno Spalletti?
Bene, perché ha litigato con Locatelli e con altri in nazionale, quindi partiamo già subito col piede giusto. La gente si dimentica di queste cose.
Ce le ricordi? Alessandro, intanto complimenti, mai sentito cose così chiare. Complimenti alla signora Bacchetta.
Grazie, ma complimenti a chi capisce.
Ascolta, quantomeno ascolta.
Non sono sicuramente la sola, ma no, cioè, ce lo ricordi, non vi ricordate? Con l'europeo?
Che dimenticato.
Ha litigato pesantemente con Locatelli e con altri.
Gatti?
Parliamone.
Parliamone. Però no, qui cioè, non può scegliere, quindi...
Subito, cioè, ah beh, qui è un altro discorso. Sì, ma la gente non è che... Cioè, no, è come dire... Se uno mi sta sulle scatole, non è che mi passi perché poi viene ad allenare la mia squadra.
Locatelli se ne farà una ragione, scrivono però, hanno ragione anche questo.
Locatelli e Gatti anche? Se ne farà una ragione.
Siamo già due.
Ma non è questione di se ne farà una ragione, la questione è che non può arrivare in uno... Non è, prima di tutto non è solo Locatelli. Locatelli, Gatti e non mi ricordo, c'era anche qualcun altro, adesso non mi ricordo. Comunque, Locatelli e Gatti di sicuro.
Cambiaso no, Cambiaso più no che sì, mi dicono.
No, Cambiaso no.
No.
Allora, già se hai litigato con Locatelli e Gatti, non vai bene, non prendi un allenatore che arriva che già ha avuto dissidi con i giocatori, ma soprattutto Spalletti in qualsiasi spogliatoio va, litiga sempre in tutte le case.
Sai che secondo me bisticcerà anche con i giornalisti qui a Torino? O questo?
Cavoli suoi, guarda, io
cavoli miei, dici, allora, va bene,
no, ho capito. Vabbè, cavoli di Spalletti, intendo. Allora, io non ho mai avuto nessuna simpatia per lui e per me Spalletti con la Juve c'entra come i cavoli a merenda. Detto questo, siccome io non sono una di quelle folli capishers che vivono e muoiono per l'allenatore, a me può esserci pure, può esserci lui, può esserci un ciocco di legno in panchina che mi interessa solo che faccia il meglio possibile, punto. Quindi, certo. Che a me sia simpatico o no è del tutto irrilevante, che io lo voglia o no è del tutto irrilevante, perché per me, che anche se l'allenatore non mi piace, posto che comunque non mi piace, ma voglio dire, non è Sarri che non era degno di sedere sulla panchina della Juve, ecco, che non era presentabile, Spalletti è una persona normale dal punto di vista del presentarsi, quindi vabbè. Poi si può discutere del fatto che non sia tanto normale dal punto di vista del parlare, ma questo è un altro paio di maniche. Perché questo parla e non si sa cosa dica. Questa certo. Cosa sarà interessante. Perché poi quando sei a Torino, se parli e non si capisce cosa dici, le conseguenze sono molto maggiori rispetto a quelle che possono essere a Napoli o anche a Milano.
Alessandra, ma il modello preventivo non funziona più? Ne parlavo anche con Moggi in inizio di trasmissione. Cioè, il modello preventivo dovrebbe... anticipare, prevenire appunto dei problemi, degli aspetti. Perché nel frattempo è stato cercato anche Palladino? Cioè, c'era incertezza nell'incertezza? C'era il rischio di non arrivare a Spalletti, di ripiegare su qualcos'altro?
Io non credo neanche che ci sia incertezza nell'incertezza, credo che sia molto peggio.
Ah.
Credo che siccome non c'è una proprietà che guida e non c'è una proprietà che dà delle linee guida precise e che sa quello che vuole, questi vadano ognuno per conto proprio. Quindi uno fa una cosa, uno ne fa un'altra, perché dice vabbè, ma già just in case, sì, così se per caso vediamo di farne anche un'altra.
Senti,
non c'è coerenza societaria, non si rema tutti dalla stessa parte, non c'è un disegno preciso da seguire, ma soprattutto non c'è identità della Juventus, perché non esiste proprietà presente, punto. E la Juve senza proprietà presente
non esiste presenza,
non combina
niente,
nulla,
niente.
Mai,
mi
mai,
sembra,
mai.
Mi sembra di capire che un Palladino sarebbe stato il giusto compromesso da queste riflessioni, non per tue simpatie.
Secondo
antipatie.
Me sì, alla fine sarebbe stato il giusto
ce
compromesso.
Ce lo scrivono anche da casa. Ce lo scrivono anche da casa.
Perché costa poco, primo. Quindi, scusate, ma non è un discorso banale. Visto che ti metti il terzo allenatore.
25 milioni lordi non sono pochi sul groppone, comunque.
Cioè, adesso, allora, intanto perché... Allora, giusto compromesso, intanto, giusto compromesso economico, uno. Due, giusto compromesso dal punto di vista del tipo di carattere, perché non è uno che ha litigato con i giocatori o che fa il fenomeno o che vuole... Mi spiego? Cioè, tre... ha anche giocato nella Juve e nella Juve giusta, tra parentesi, io l'ho conosciuto al tempo.
Non dirlo a me, non
comunque,
dirlo a me, c'è un rapporto.
Bravo, tu pure.
Palladino, dire, Palladino, gnognognò.
Ma quindi voglio dire, ha comunque un'idea ben precisa di come funziona la Juve giusta, ce l'ha.
Certo.
Quindi voglio dire, se non altro sarebbe arrivato non completamente a digiuno e non... estraneo o avverso all'ambiente.
Ti aggiungo un altro problema, attenzione alla preparazione atletica, cambiare nuovamente gli addetti ai lavori sarà un problema in più, quindi bisognerà abbassare poi un po' il livello. Attenzione alla personalità dei giocatori, con un allenatore che è esperto, lo è, ma deve entrare in sintonia con la squadra. Attenzione alla qualità, oramai i problemi sono questi. E attenzione alla formazione di stasera. Me la certifichi? Io te la dico in anticipo. Si è infortunato Turam, lo sai? Problema lo al polpaccio, al suo posto.
Cioè, se è infortunato Turam è come dire ci mancano tre giocatori.
Ecco. Non questo giocherà Cummenes al suo posto. Ci sarà McKennie in mezzo al campo con Locatelli. A destra, diciamo più Kostic rispetto ad altri, perché non sono pronti per iniziare la partita e reggere 90 minuti. Dall'altra parte Cambiaso in difesa davanti a Di Gregorio che torna, i tre Kalulu difensore, in mezzo Gatti e Kelly, là davanti tieniti forte, dammi un voto a questa formazione così la prossima settimana ne discutiamo insieme.
Sto tenendo forte per la difesa già.
Openda, Ildiz, Vlahovic, firmato Brambilla.
Vabbè, davanti non mi crea problemi perché dovrebbe,
no, così dico così.
No,
senti,
gli attaccanti sono l'ultimo dei problemi in questo, onestamente,
però ha una logica. Gli altri sono quelli hai.
Mi dispiace, ma anche qui mi dissocio da tanti.
Sì?
Io assolutamente non do colpa agli attaccanti, mi dispiace, ma per me sono quelli che in questo momento hanno meno responsabilità di tutti, perché non si può pensare che un attaccante con addosso
segni
tutta la pressione,
certo,
segni quando gli arriva un pallone giocabile a partita. Non funziona così per nessun attaccante in nessuna squadra, punto. O gliene dai 5, 6, 7 a partita di pallone, allora una te la butta dentro, o altrimenti, oltretutto,
certo,
avendo la pressione, o altrimenti gli attaccanti non segnano. Punto. E non possono fare miracoli.
Alessandra Bacchetta, grazie, perché dobbiamo andare allo stadio. 18:30 la partita, adesso c'è Alberto Mauro, abbiamo detto praticamente tutto registrato, c'è l'ottimismo o il pessimismo, come si scrivono da casa, che pessimismo, oppure la Bacchetta, oppure Bacchetta, una di noi. Vedremo stasera la risposta anche del pubblico
e
allo stadio.
Speriamo bene, io forza Juve sempre, ci mancherebbe altro.
Let's go, fino alla fine. Grazie Alessandra, come
ciao.
Sempre. Ciao, un abbraccio. Anche la Bacchetta ha fatto bollire il pentolone, ce l'ha dette le cose. Noi facciamo questo e voi
sono bastonate, né?
Esatto, stasera di più sono mazzate, se speriamo di vincere. Dai, fammi andare allo stadio che mi prendo un bel, come si chiama quel coso che di Spalletti, Montenegro, e sono sei, ciao. Sono già sei? Alberto Mauro per voi, tutte le domande cattive a lui, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.